Newsline Sera.
Le 18.32, una buona serata da Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di Controradio. Dopo essere scese da quei vagoni bestiame, sembra che il dottor Mengele abbia scambiato me e mia sorella per gemelle, e quella è stata la prima fortuna, altrimenti sarebbe subito andata incontro alla morte come la maggior parte dei bambini. Lo ha rievocato Tatiana Bucci, che oggi insieme con la sorella Andra ha ricevuto dal presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani il Pegaso d'Oro, massima onorificenza della regione toscana. Tatiana ed Andra sono sopravvissute ad Auschwitz ed hanno raccontato oggi la loro esperienza nell'iniziativa organizzata dalla regione toscana davanti a 2000 studenti al Teatro del Maggio, un'occasione di grande commozione nel racconto, di grande riflessione anche nelle testimonianze, nelle ricostruzioni, in un momento storico particolare che rende il giorno della memoria di quest'anno forse ancora più significativo di quanto non sia sempre accaduto. Buonasera Ugo Kaffaz della comunità ebraica di Firenze, grazie di essere Buonasera. Con noi. Abbiamo detto un momento particolare, che significato ha quest'anno il giorno della memoria?
Come tutti gli anni sicuramente è un clima mondiale che fa quasi pensare che la memoria o non c'è o non è seguita quanto dovrebbe, quindi ovviamente dovrebbe dire questa volta purtroppo c'è ancora il giorno della memoria, perché fino ad ora nessuno ha ricordato cosa è successo, e questo sempre di più. Naturalmente gli enti pubblici sono venuti volentieri a celebrare, non è il termine giusto, a ricordare, a far ricordare, a parlare con i giovani eccetera, su quello che è successo durante la seconda guerra mondiale, dove appunto morirono 65 milioni di persone, invece è bene ricordarlo, cosa è nelle scuole, per esperienza fatto io non lo saprà nessuno, sono 65 milioni di persone, dei quali 13 milioni nei campi di concentramento, di internamento e di sterminio, la metà dei quali erano rom e sinti, handicappati, prima politici, eccetera, militari, così via, la metà erano circa la metà ebrei, e di questi 1.200.000 erano bambini, così come erano bambini una parte dei rom e sinti. Quindi la memoria è fondamentale, c'erano appunto 2.000 ragazzi che hanno ascoltato in assoluto silenzio. Ha parlato anche una rappresentante del mondo degli studenti, veramente molto brava, in un clima di invito alla pace, all'amore e così via. Quindi diciamo un giudizio da dare è un giudizio positivo.
Questo capita in un momento purtroppo anche di polemiche, no? A Milano c'è questa polemica tra l'ANPI la comunità ebraica di Milano per la questione che hanno a che fare con la Palestina, la guerra, il termine genocidio che è stato usato. Oggi la sindaca di Firenze Sara Funaro parlando dell'allarme eventuale sul rigurgito di antisemitismo ha detto: io penso che bisogna stare molto attenti e imparare a distinguere le questioni e le azioni di un governo da un popolo, così come ho condannato gli attacchi del 7 ottobre da parte di Hamas, condanno anche tutti i morti civili palestinesi che ci sono stati, non condivido le politiche del governo e di Netanyahu. È anche per questo, no, un anno particolare.
Dunque, intanto bisogna ricordare che nel mondo ci sono 56 focolai di guerra, e questo è bene ricordarlo, perché se no si va sempre come a gusto, no? Va di moda, si fa per dire, il termine non corrisponde, ma insomma, l'Ucraina e Gaza in particolare, e quindi non si dice più nulla degli immigrati, ovviamente non si dice più nulla, ad esempio, dei 500.000 siriani uccisi negli anni dal regime che c'è stato, e nel mondo in Sudan e così via. Non si dice nulla anche della condizione delle donne in Iran, come abbiamo visto le manifestazioni e così via. Quindi il mondo sta andando male, diciamoci come stanno le cose. Ora non voglio dire che c'è la terza guerra mondiale come ha detto il pontefice, però c'è una terza guerra nel mondo.
Ma lei condivide le parole di Funaro? Ora io ovviamente capisco, comprendo, sono d'accordo con quello che dice, però ovviamente la cronaca poi ci chiama anche, no? Nel senso che è anche vero che ci sono delle emergenze su cui l'opinione pubblica si interroga.
Ma guardi, io sono iscritto al Partito Democratico. Il Partito Democratico, nella sua segretaria, ha detto che la posizione del partito è due stati per due popoli. Ed è l'unica soluzione possibile. Ci vuole un giorno, ci vuole un anno, ci vuole vent'anni. Questo non si sa. Io cito un libro di David Grossman, un intellettuale italiano, universitario, ha avuto anche l'Italia diverse volte, a Firenze in particolare. Il libro dice proprio, concludo lì, senza due stati per due popoli la guerra non finirà mai. Quindi questa è la posizione. Poi, ognuno c'ha la sua. Poi, devo dire che queste cose succedano con l'Ampi e così via. Beh, insomma, ognuno si faccia un po' carico di quello che è fondamentale. La cosa sbagliata è tifare per una delle parti. L'unico tipo possibile è quello per la pace. E ogni giorno che passa è bene tifare per la pace. Si spera molto, chi lo sa, che questa tregua che sta andando avanti. E quindi questa è la mia posizione, che coincide assolutamente con quella della sindaca Sala Funari.
Grazie, grazie Ugo Caffaz, comunità ebraica fiorentina, buona serata, grazie, grazie di essere stato con noi. Mi ha colpito una battuta di Tatiana Bucci che ha ripetuto anche durante la consegna Pegaso d'Oro, ovvero dobbiamo lavorare per la pace tra Palestina e Israele, le scene di Gaza non si devono più offrire ai nostri occhi. Io prendo spunto da questo per dire che mi farò carico di promuovere un tavolo per la pace. Questo è quanto ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e al giorno della memoria, al racconto della Shoah, senza più testimoni diretti o quasi, è dedicato il nostro podcast settimanale Cosa è successo, a cui Raffaele Palumbo, ascoltabile il sabato alle 13.15, in replica la domenica alle 17.10, in streaming su contrario.it, sull'app di Contrario e su Spotify. Sentiamo un'anticipazione, la testimonianza di Mauro Perini, presidente della sezione fiorentina dell'Associazione degli Ex Deportati Militari.
La storia familiare, dunque, i fratelli Moscato erano quattro, e tre sono morti ad Auschwitz, due abitavano qui, uno si era trasferito a Pistoia per lavoro, e dove ha lui a Piazzale della Resistenza di Pistoia la sua lapide, e il quarto fratello, che per lavoro si era trasferito a Bologna, fu salvato da quella che poi sarebbe diventata la sua moglie, e quello addirittura l'ho conosciuto anch'io. Io sono vecchio, ma sono nato dopo la guerra, subito. Tutto quello che sappiamo è la storia familiare raccontata e le lettere da carcere di Firenze, e carcere maschile delle Murate, dove fu portato Bruno, e carcere Santa Verdiana femminile, dove fu portata la nonna. Dopodiché si ritrovarono tutti e tre a Fossoli.
E da Fossoli?
E da Fossoli abbiamo tante lettere che un professore ha riunito, insieme abbiamo riunito e fatto un articolo su una rivista di storia locale di Pistoia. È difficile interpretazione, perché lo scritto doveva essere fatto a matita, poi ci sono cancellature per la censura, tutte cose censurate. Comunque le lettere erano tante, e quello che tutte le lettere dei tre fratelli erano tutte indirizzate a mia madre, perché portava il nome del padre, che non era di origine ebraica, mentre gli altri fratelli, l'altro fratello che aveva figli, non scriveva a loro perché avevano il cognome Moscato. E quindi tutte queste lettere io le ho regalate, le ho portate lì alla comunità per conservarle, le manderanno allo Yad Vashem, non lo so dove le manderanno, e a me sono rimaste le fotocopie.
Questo è proprio è il caso di una deportazione razziale, però.
Dunque, il fratello di Pistoia fu denunciato per le 5.000 lire, mi sembra che fossero 5.000 lire di un uomo, sì. La ricompensa, sì, da un suo concorrente del commercio, che voleva impadronirsi anche dei suoi clienti, qualcosa così. Poi fu denunciato dopo la guerra, ma pare che al cimitero là di Pistoia una bella tomba sempre piena di fiori. E basta, non è stato fatto niente. E la nonna, che si sarebbe potuta salvare perché lei si era convertita nel 1928-29 circa, grazie alla contessa Mazzei, che lei era sarta, era una sua cliente, e lei gli suggeriva, dice: Fiammetta, vai in una delle mie case, ne avranno avute, non lo so io, di campagna, nasconditi. Ma lei era talmente integrata nel rione, non credeva che... E infatti loro sono stati arrestati, diciamo, sono stati portati via praticamente 2 o 3 mesi prima della liberazione di Firenze, mi sembra sia stato verso aprile 44, quindi poi a Firenze a agosto c'è stata la liberazione, quindi, e da Fossoli poi sono finiti tutti a Auschwitz.
Noi siamo in San Fediamo, siamo in via dell'Orto, siamo uno dei rioni storici di Firenze. Per lei, che è un discendente in qualche modo, che cosa significa la posa di queste pietre d'inciampo?
Beh, per noi dunque...
Perché siete voi adesso i portatori della memoria.
Sì, prima cosa è un ricordo per mia madre, che è morta giovane, non ha potuto avere la possibilità di fare, né di andare ad Auschwitz a quei tempi, la Cortina di Ferro e tutto, dove noi poi siamo stati, e non ha avuto il tempo, l'occasione di poter fare, quindi è in memoria sua, diciamo, più che altro. E poi perché dovrebbe capire la gente che non solo i reduci, ma i figli, i nipoti hanno sempre qualcosa che rimane dentro. Non siamo persone, come si può dire, normali. Cioè abbiamo sempre qualcosa dentro.
Cosa?
Non lo so, non glielo so dire. Ma c'è sempre il pensiero a queste cose, qualsiasi cosa succede nel mondo, si ritorna sempre si ritorna sempre lì. Cioè abbiamo qualcosa che ci rimanda sempre a pensare a quello che è successo.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Vietare la passeggiata notturna annunciata per questa sera a Firenze da Lealtà e Azione, un gruppo neofascista, comunque di estrema destra. Chiederlo alla presidente dell'AMPI di Firenze, Vania Bagni, che è collegata con noi. Buonasera Bagni, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
È un giorno, diciamo, particolare, con le celebrazioni del giorno della memoria della regione Toscana, e questa formazione di estrema destra, Lealtà e Azione, ha annunciato questa passeggiata notturna nel quartiere delle Cure in occasione del 10° compleanno, e voi avete chiesto, insomma, di intervenire, no? Come avete saputo la notizia e quali sono le risposte che avete avuto?
Allora, la notizia l'abbiamo letta sui social, ovviamente l'abbiamo vista sui social, e quindi abbiamo ritenuto importante scrivere al questore chiedendogli di vietare questa iniziativa e anche tutte le altre, quelle che poi non si conclude con la passeggiata di stasera. Risposte formalmente non ne abbiamo avute, ho letto però un'agenzia dove il questore dice che che loro non hanno avuto nessuna informazione da questa associazione, da questa organizzazione, e quindi come dire, ha detto che non essendoci nessuna richiesta formale, loro si limitano, o meglio non ha detto si limitano, diciamo che sono in una posizione di vigilanza.
Sì, ha detto monitoreremo, perché ufficialmente è una manifestazione non convocata, no? Quindi sarebbe non autorizzata, comunque non comunicata, perché la manifestazione,
diciamo, non catalogabile come una manifestazione.
Intanto c'è un presidio, è stato organizzato dalle forze antifasciste un presidio. Sì. In Piazza delle Cure, se non sbaglio, sì, a partire da che ora?
Sì, dalle 6 del pomeriggio.
Quindi è già in corso, per cui naturalmente. Corso. Ma queste cose che sembrano capitare in maniera sempre più frequente, no? È un'impressione o avete voi questo polso della situazione?
No, si intensificano, sono sempre più frequenti. Volevo dire che non solo abbiamo scritto al questore chiedendogli di vietarlo, ma abbiamo scritto anche al prefetto una nota simile, ovviamente sono diverse le competenze, dove gli diciamo di intervenire per vietare anche quelle successive che ci saranno nei giorni prossimi. Ora, sono sempre più frequenti la presenza di queste organizzazioni sui nostri territori. Ho visto che c'è stata una reazione immediata da parte delle istituzioni, dal Comune di Firenze sicuramente, visto che capigruppo e
sì, anche il presidente di quartiere Pierguidi è intervenuto poco fa.
Esatto, stava arrivando anche lì, anche Pierguidi è intervenuto dicendo che assolutamente si deve vietare questa manifestazione. Ecco, io vedremo cosa succede. Una cosa che mi viene da dire è che intanto questa risposta, diciamo, per mezzo stampa del questore mi sembra molto debole rispetto all'iniziativa. Comunque io spero che lui vigili veramente, vedremo quello che succede, dopodiché capiremo che cosa dovremo fare. In ogni caso resta sempre fermo il fatto che è un atto politico gravissimo. Firenze, ma per noi per tutte le democratici e democratici è inaccettabile che queste organizzazioni organizzano eventi di questa natura. È un atto incredibile ed è secondo me anche dentro a un contesto particolare. Oggi eravamo al Teatro del Maggio Musicale, lo dicevi te prima, ho sentito Kaffaz, è stata una bella iniziativa, mentre eravamo lì a rendere la memoria attraverso anche le sorelle Bucci agli orrori perpetrati dal nazifascismo, questi nello stesso giorno organizzano una sorta di passeggiata per le vie della città di Firenze. Mi immagino arriveranno a Santa Maria Novella, no? Dove tutti gli anni l'11 agosto depositano fiori per ricordare i franchi tiratori fucilati. Insomma, ecco, mi sembra sia veramente una cosa che tutte insieme, istituzioni, mondo associativo, dobbiamo riflettere attentamente, perché noi in città questa roba non ci deve stare. Ho visto poi a Roma il 26 ci sarà questa grande manifestazione. Insomma, mi pare evidente che si sia già superato ogni limite.
Il livello di guardia.
Bisogna attrezzarsi, organizzarsi per contrastare decisamente tutta questa roba.
Grazie Vane Bagni, presidente Ampi Firenze. Ciao, buona serata.
Ciao, buonasera, grazie a voi.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 25 gennaio alle 21, Il viaggio di Nabil, uno spettacolo sull'amore e sulle speranze di un giovane migrante, scritto dal blogger virale Daniele Virgillito. Biglietto ridotto per i soci del Controradio Club.
La città del teatro Cascina. Mercoledì 5 febbraio alle 21, Marta Cuscuna in Corvide, sguardi di specie, darà vita a sorprendenti corvi ironici, disincantati e pronti a svelare il nostro cammino verso il collasso del pianeta. Creati per La fabbrica del mondo di Marco Paolini, questi esseri meccatronici, fatti di componentistica industriale e freni di bicicletta, offrono uno spettacolo dove ogni gesto è pura energia umana. Prevendita circuito Ticket One. Info lacittadelteatro.it. Controradio.
sera.
Allora, gliela l'elastica per risollevarci un po' il morale dopo una pagina iniziale sicuramente molto giocata anche sulle corde dell'emotività, no? Dell'emozione, sia per la giornata della memoria sia per quello che ci raccontava Vania Bagni. Oggi possiamo dire che sono stati stanziati 122 milioni di euro dal governo nazionale a fronte dei 128 richieste dalla regione, 67 milioni dall'Unione Europea. È disgustoso ascoltare da 14 mesi a questa parte gli esponenti del PD dire che la Toscana è stata lasciata sola dal governo. I fondi sono stati distribuiti male e con lentezza e molte delle opere di mitigazione del rischio richieste dalla regione non possono essere finanziate perché non esistono i progetti. Questa la denuncia che è stata presentata oggi in un incontro stampa a Campi Bisenzio dall'europarlamentare di Fratelli d'Italia Francesco Torselli e dal senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi che abbiamo sentito.
La regione Toscana è stata la seconda regione che dal 2009 al 2019 ha incassato più risorse in Italia. Siamo davanti a noi solo la Sicilia. Sono arrivati 602 milioni di euro per le opere idrauliche e abbiamo visto purtroppo uno spezzettamento dei cantieri in modo tale che i presidenti di turno andassero a inaugurare queste opere senza mai andarle a chiudere. E si sa benissimo che le opere di prevenzione agli eventi alluvionali devono essere completate, che è inutile se si apre una cassa di espansione ma non si finiscono tutte, non serve, la cassa di espansione non funziona. Quindi abbiamo visto purtroppo in questi anni avere tante risorse, non averle stanziate adeguatamente, non aver fatto i controlli se i lavori erano stati fatti e purtroppo i risultati li vediamo, perché laddove non c'è prevenzione, quando c'è l'evento alluvionale accade quello che accade. Quindi diciamo che la gestione della regione Toscana è stata disastrosa nella prevenzione. Fa ridere oggi che l'assessore ci rincorra quando ha saputo che noi oggi dicevamo quelli che sono ovviamente la cattiva amministrazione della Toscana, vada a dimostrare che in questi mesi si è data da fare a fare delle opere, avrebbero dovuto essere fatte anni prima e con molte meno risorse rispetto a quelle che ora loro chiedono al governo, perché ora la prevenzione ti evita di spendere 10 una volta che è successo l'alluvione, ora chiedono 10 perché non hanno speso l'1.
A Montemurlo, mattinata di lavoro per gestire il post alluvione, mentre noi siamo qua a studiare i problemi del territorio e a trovare soluzioni, qualcuno, leggasi Fratelli d'Italia, fa conferenze stampa in un territorio duramente colpito, dove dice bugie e falsità, i cittadini non meritano questo, ma verità e risposte. È falso, i 122 milioni sono stati tutti investiti sulle opere di somma urgenza da tutto il sistema che ha lavorato fin dal primo giorno pancia a terra per riparare i danni di quell'alluvione. Così la stretto giro, l'assessore regionale all'ambiente e protezione civile Monia Monni risponde alle accuse di Fratelli d'Italia. Il giudice per l'udienza preliminare di Arezzo ha rinviato a giudizio per omicidio volontario Sandro Mugnai, l'artigiano 56enne, il 5 gennaio 2023 uccise il vicino di casa Jason Dondoli, 59 anni, che al culmine di una lite gli stava demolendo la casa con una ruspa a San Polo di Arezzo. Inizialmente Mugnai era stato accusato di eccesso di legittima difesa, il GUP aveva rinviato gli atti alla procura per la riformulazione del reato, il processo si aprirà il 15 marzo in corte d'assise. Trump tiene la Toscana con il fiato sospeso, se dovesse decidere di mettere dazi sarebbe per la nostra regione un colpo da 10 miliardi di euro, mentre Firenze rimane la seconda provincia in Italia per export verso gli Stati Uniti. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Si tratterebbe di un colpo durissimo per Firenze e per la Toscana, che nel 2024 ha esportato verso gli Stati Uniti per più di 10 miliardi di euro. Il 5,7% di questa cifra solo da Firenze. Come durante il primo mandato il neopresidente statunitense parla di dazi dal 10 al 20%. Tradotto vorrebbe dire una perdita per la Toscana stimabile tra il 4 e il 16% delle esportazioni, perché i dazi ovviamente causerebbero un forte innalzamento dei prezzi e un crollo del della competitività dei nostri prodotti sul mercato statunitense. Molte aziende toscane interessate, parliamo dei prodotti più vari e diversificati, dalle grandi realtà al piccolo artigiano, subirebbero un colpo di grazia. Vino, agricoltura, elettromeccanica, farmaceutici. La Toscana è un player importantissimo in questa partita, che non è solo regionale o nazionale, ma che riguarda tutta l'Europa. È infatti la terza regione italiana per export verso gli USA, mentre Firenze è superata solo da Milano. Solo il vino toscano vale il 15% di tutte le esportazioni del settore italiano, così come pesa quel 10% che riguarda la pelle o addirittura il 40% del settore farmaceutico. Si tratta più in generale di una questione di rapporti tra Toscana e Stati Uniti. Pensiamo al fatto che solo nel 2024 gli statunitensi venuti da queste parti hanno sfiorato i 2,5 milioni, e dire che il nostro export era in forte progressione in tutti i settori. Moda, oreficeria, non verrebbe risparmiato nessuno. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, certo, ma se i paesi europei dovessero decidere di muoversi in ordine sparso, sarebbe un cambio di paradigma economico senza precedenti e almeno nel medio periodo senza ritorno.
In occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, il presidente dell'Associazione Stampa Toscana e il sindacato dei giornalisti Sandro Bennucci e presidente del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Gianpaolo Marchini, insieme con i rispettivi organismi dirigenti, hanno espresso il disagio, la protesta e la preoccupazione per i sempre più difficili rapporti con l'autorità giudiziaria. Buonasera a Sandro Bennucci, presidente dell'AST, grazie di essere con noi.
Buonasera a te, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
Che succede, Sandro?
Ma succede semplicemente che da troppo tempo, sia per colpa dei provvedimenti del governo e sia per i silenzi della magistratura per quanto riguarda in particolare Firenze e la Toscana, la Firenze in maniera particolare, non riusciamo a fare il nostro lavoro, no? Cioè non riusciamo a garantire ai cittadini il diritto ad essere informati.
Ma un cittadino, diciamo, cosa gli manca, partendo da quello che tu dici? Ovviamente io lo so, però spieghiamolo anche agli ascoltatori, no? Quello perché i giornalisti esprimono questo disagio. Concretamente, che significa quello che denunci?
Concretamente, ti faccio un esempio,
sì,
che è sotto gli occhi di tutti, e non è solo una questione dei giornalisti, ma anche... ti faccio una data, 16 febbraio 2024, crollo in via Mariti del cantiere Estelunga, 5 morti, ecco, a distanza di quasi un anno non sappiamo che cosa sia successo, non lo sappiamo, cioè si spera che ci siano in atto indagini, penso fare di sì, ma nessuno ha detto nulla, nemmeno ai familiari delle vittime. Cioè il problema è questo, è che quando parliamo di diritto dei cittadini ad essere informati, non solo di fatti così gravi come quello che ho appena citato, ma anche il semplice fatto di cronaca nera che accade normalmente, quotidianamente, noi lo veniamo a sapere nei migliori dei casi in ritardo. Ti faccio un altro esempio, la settimana scorsa muore un ragazzo, un seminarista a Pontarlier perché posava degli alberi, e a un certo punto la notizia è arrivata con 5 ore di ritardo, 4 ore abbondanti di ritardo. Cioè voglio dire, questi sono solo degli esempi, che posso fare tantissimi altri,
sì,
ma cioè è un discorso che invece in altre situazioni le notizie arrivano. Per esempio Calenzano, 9 dicembre, esplosione alla raffineria Eni, ecco, lì invece la procura di Prato è stata prodiga di informazioni, quindi subito abbiamo saputo tutto e anche come si stanno svolgendo le indagini.
E infatti ecco, abbiamo diffuso ampiamente, molto chiaro, molto chiaro. Grazie Sandro anche per aver spiegato ai cittadini cosa significa questa protesta da parte giornalistica. Non è un fatto di casta oppure di categoria, è un fatto che riguarda il diritto di tutti e innanzitutto dei cittadini ad essere informati. Buona serata e buon lavoro, Sandro.
Buonasera, grazie, buona serata a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare.
Ciao, ciao, ciao.
Dal
Dal 27 gennaio torna Aurora di Sera. Sul palco del teatro Aurora di Scandicci, Paola Minaccioni, Veronica Pivetti, Tullio Solenghi, Rocco Papaleo. Lunedì 27 gennaio. Paola Minaccioni è la protagonista di Elena la Matta, una storia vera tutta al femminile, coinvolgente e di grande impatto emotivo. Inizio 21:15, biglietti intero 16, ridotto 13 euro, 8 euro per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est e possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 10 tra Prato Est e Prato Ovest. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo tra Arezzo e Valdarno e rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con l'A11. Spostandoci sulla Fipilè in direzione mare, code tra Scandicci e la Strassigna e 2 km di coda per un veicolo fermo tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Code alle uscite di la Strassigna e di Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. A Firenze da domani prenderà il via il servizio passeggeri della prosecuzione della T2 e della tranvia. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
In arrivo oltre 100 agenti per le carceri toscane, solo 50 destinati a quello di Sollicciano. Presto, promette il governo, ci saranno altre assegnazioni, circa 2.500 nuovi agenti di polizia penitenziaria inizieranno il corso a maggio 2025, altri 3.200 unità sono già in fase di reclutamento, in particolare da Sandra Salvato.
Una goccia nel mare, ma l'arrivo di 125 nuovi agenti nelle carceri toscane annunciate dal sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Del Mastro potrebbe rappresentare un po' di sollievo in un contesto con importanti criticità. Una di queste è proprio la carenza di organico cronica relativa alle strutture penitenziarie. A beneficiare della boccata d'ossigeno saranno Sollicciano, dove prenderanno servizio in 50, mentre 36 andranno alla casa circondariale di Prato, 13 a Livorno e a Pisa, 6 al penitenziario di Porto Azzurro, 2 a Massa Marittima, Pistoia e San Gimignano, infine 1 alla casa circondariale di Siena. Come ha spiegato Del Mastro in conclusione del 184esimo corso allievi della Polizia Penitenziaria, queste nuove assunzioni si innestano nel percorso intrapreso dal governo negli ultimi 28 mesi ed è finalizzato a potenziare gli organici delle forze dell'ordine. A livello nazionale saranno infatti oltre 1.300 gli agenti attivi presso gli istituti di pena, una notizia che ha riscosso l'apprezzamento particolare di Fratelli d'Italia con Francesco Michelotti, che parla di un segno di attenzione da parte del governo Meloni per le esigenze del nostro territorio. Territorio che sempre di più passa alla cronaca per le condizioni inumane di Sollicciano, oltre che per i detenuti suicidi. In questo senso il 2025 è iniziato senza fare sconti, considerato quello del 25enne egiziano che si è tolto la vita nel carcere fiorentino il 3 gennaio scorso.
Domani sabato 25 gennaio è il giorno tanto atteso, almeno per la mobilità fiorentina, una svolta con l'inaugurazione della nuova tratta della tranvia, la variante al centro storico, la VAX, Fortezza Libertà San Marco, nel primo pomeriggio e quasi in contemporanea l'avvio dei cantieri per la tranvia 3.2.1 Bagna Ripoli Libertà. I dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Dopo oltre 2 anni e mezzo di lavori, disagi e polemiche, la nuova tratta sarà operativa. Per l'occasione il primo viaggio delle autorità autorità partirà alle 15 dalla fermata parterre in Piazza della Libertà. A seguire, due settimane di corsi gratuite offerte da Palazzo Vecchio per consentire ai cittadini di familiarizzare con il servizio, che prevede circa 800 corsi al giorno dalle 5 del mattino a mezzanotte e mezzo fino alle 2 di notte il venerdì e il sabato, con un treno ogni 4 minuti e mezzo nelle ore di punta. Il tempo di percorrenza da Peretola a San Marco sarà di circa 35 minuti e si stima che oltre 3,4 milioni di passeggeri utilizzeranno questa nuova tratta, in aggiunta agli 11,5 milioni che già viaggiano sulla T2. Mentre ci si gode questa nuova infrastruttura, si guarda con apprensione ai lavori della linea 321, che dovrà essere completata entro il 2026. Una sfida imponente, considerando il cronoprogramma decisamente serrato. I primi cantieri interesseranno Viale Giovine Italia tra Via Ghibellina e Piazza Piave, con interventi che si estenderanno successivamente anche a Via Tuar, Via dei Malcontenti e a Gavinana su Viale Giannotti, tratto Caponsacchi Traversari, con degli interventi propedeutici finalizzati alla realizzazione della corsia preferenziale per il trasporto pubblico in Via Datini in direzione di Piazza Gualfredotto da Milano, alternativa a quella su Viale Giannotti. Ci saranno quindi restringimenti di carreggiata in Via Erbosa e Via Datini, inevitabili disagi alla viabilità, ma sarà sempre garantita una corsia per ogni senso di marcia.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia che vi raccontiamo questa sera viene da Prato e parte da una mozione che è stata presentata dai consiglieri comunali di opposizione Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia, Rossella Risaliti di Gianni Cenni, sindaco, e Claudio Stanasel della Lega. Claudio Stanasel della Lega è collegato con noi. Buonasera, grazie.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, la mozione chiede che vengano introdotti test antidroga periodici per il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali di Prato. Allora, innanzitutto, come ve l'immaginate questa cosa?
Vorrei partire da un presupposto, innanzitutto. Non è la prima volta che in un comune italiano viene portata una proposta del genere. Questa proposta fa parte di una serie di proposte contenute nei due atti che abbiamo presentato in conferenza stampa. Ci tengo a sottolineare due aspetti. Il primo, che atti di questo genere, quindi con questa proposta, sono stati portati nei comuni italiani da praticamente tutte le forze politiche. Vi posso anche fare degli esempi concreti.
Sì.
Di recente a Grosseto nel 2023 una mozione approvata e portata da una consigliera comunale eletta col Partito Democratico. A Massa a ottobre 2024 mozione approvata e presentata da Fratelli d'Italia e Lega, portata a Ferrara una mozione del Movimento 5 Stelle con questo tema. Stesso discorso a Carrara con Forza Italia. Quindi ecco, ci tengo a dire che questa è una misura che non ha e non deve avere un colore politico, bensì deve essere un segnale. Io credo e noi crediamo che la politica ha il dovere di dare il buon esempio, soprattutto in un momento come questo, in cui la fiducia nelle istituzioni, come lei ben sa, è messa a dura prova. Quindi ecco, questa proposta cosa vuol fare? Oltre alle altre contenute nei nostri atti, vuole dimostrare che chi governa è pronto a sottoporsi, soprattutto in maniera tranquilla, serena, controlli trasparenti per garantire appunto la propria integrità morale. Quindi non è un atto simbolico così tanto per fare, ma a nostro avviso è un impegno.
Chiaro. Allora, peraltro voi nella stessa mozione chiedete di intensificare le azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio per il contrasto degli opioidi sintetici come il fentanyl. Dite che sarete i primi a fare questi test e peraltro c'è anche, no, dite andrebbero fatti su base volontaria da effettuare due volte all'anno, verrebbero realizzati presso strutture pubbliche o convenzionate senza costi per il comune, con la pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale. Allora, lei sa che noi giornalisti siamo un po' cattivelli, siamo maligni, ma non è che, guardate, ci avete qualche sospetto? Che, non so.
Ma guardi, io credo che questo genere di iniziativa dovrebbe essere portata in tutti i comuni, soprattutto all'inizio di una legislatura. Noi siamo, come ben sa, comunque nella prima fase di una nuova legislatura, abbiamo votato da poco, insomma sono passati pochi mesi. Personalmente non ho alcun dubbio e io sono convinto, anzi sono certo, che sia dalla minoranza che dalla maggioranza ci sarà un voto unanime e la disponibilità a fare quello che poi noi dobbiamo fare, cioè dare il buon esempio. Poi se qualcuno voterà contro, si asterrà oppure non si presenterà al voto, beh, io credo che il giudizio sarà dei cittadini. Però ecco, la lotta alla droga deve iniziare dalle istituzioni, con l'educazione e anche col coraggio di dimostrare trasparenza, visto che lei sa benissimo che noi rappresentanti delle istituzioni, amministratori locali, siamo tenuti a soprattutto in ambito economico, per quanto riguarda il curriculum, per quanto riguarda tutta una serie di documenti, di avere la massima trasparenza. Ecco, facciamolo anche in tal senso, soprattutto, e qui voglio soffermarmi, in un periodo storico in cui sta sempre di più aumentando sia i numeri per quanto riguarda ad esempio i decessi dovuti all'assunzione di droga, ma il fenomeno intero che è presente anche nel nostro territorio a causa di chi purtroppo porta avanti lo spaccio non solo a livello di città come Comune di Prato, ma in tutta la provincia. Quindi ecco, io credo che verrà messa, e voglio sperare che verrà messa, noi lo chiederemo subito al prossimo Consiglio Comunale, e voglio sperare che tutti, sia nella minoranza che nella maggioranza,
vedremo. Intanto avete avuto delle reazioni sulla vostra richiesta?
Ma sicuramente c'è stato dibattito, ecco, questo mi fa molto piacere, e ho visto sia sui social ma anche in città, anche in queste ore, tantissime persone, ovviamente c'è chi è a favore, c'è chi è contro, però ecco, credo che questo sia importante del fare politica, cioè creare dibattito, e creare un dibattito nel nostro caso, ecco, costruttivo, perché noi puntiamo a fare una serie di misure, di proposte. Lei citava benissimo ad esempio la lotta agli oppioidi, questa è una crisi che sta arrivando dall'America, che sta mietendo vittime, e anche in Europa si sta evidenziando, cioè prepariamoli questi ragazzi, ma non solo i giovani, quindi anche persone ovviamente con un'età più avanzata, a capire, a essere informati, e soprattutto, faccio un esempio concreto di questi nostri atti, a stipulare ad esempio una convenzione con le farmacie statali perché venga fornito un farmaco, che è un farmaco salvavita, che ha salvato tantissime vite laddove è stato utilizzato, mi riferisco al naloxone, e sia disponibile gratuitamente, perché un farmaco può salvare la vita per chi
si trova. Però lei sa che sulla questione dei farmaci salvavita e diciamo della riduzione del danno, la destra in realtà è sempre stata molto contraria, critica, no? Cioè ha sempre puntato sulla repressione piuttosto che sulla riduzione del danno. Anzi, se quello che mi dice apre uno spiraglio interessante.
Ma guardi, io ho sempre pensato che Prato può e deve essere un faro su tutte le politiche di buon senso che mettono al centro i cittadini. In questo caso l'obiettivo nostro è sensibilizzare, fare anche un percorso all'interno delle scuole, aumentare i controlli che può fare anche la polizia municipale sul territorio, e quindi cercare di sensibilizzare. Io vedo e assisto in queste ore a un dibattito importante in città, e credo che già questa è una prima vittoria.
Grazie.
Non se ne parla mai troppo abbastanza.
Grazie Claudio Stanzel, consigliere comunale della Lega Prato.
Grazie.
Buona serata.
Arrivederci.
Sono arrivati diversi messaggi su questa cosa della droga, dei politici, dei consiglieri comunali. No, il più bello è questo, no? Cioè, allora, il nostro ascoltatore in realtà parte da un fatto noto, l'abbiamo raccontato, riguardava l'ex sindaco di Cecina, che poi fu beccato per l'appunto, e fu sospeso, e autosospeso per il possesso di cocaina. Ed anzi, insomma, fece coming out, disse che era un purtroppo era una dipendenza, doveva fare un percorso di recupero, eccetera eccetera eccetera. Dopo aver scritto questo, il nostro ascoltatore Pietro aggiunge: e comunque iniziassero da Salvini & Co, sarebbe meglio. Come dire, alla fine si torna sempre lì. Allora, le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani sulla Toscana: cielo parzialmente nuvoloso con schiarite più ampie sulle zone meridionali, nubi più consistenti sulla provincia di Massa con possibili piovigine in Lunigiana, venti moderati di scirocco sulla costa, deboli altrove, e mari mossi al largo, le temperature minime in lieve calo, le massime pressoché stazionarie. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.